Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Benvenuti a tutti gli ascoltatori di Radio TNA al nuovo appuntamento con Adesso in Onda da Arnaldo Casali. Oggi siamo di nuovo in trasferta, vi trasmettiamo da Palazzo Gazzoli, dove si è svolto e da dove riascolteremo alcune parti dell'incontro con Claudio Lattanzi, dedicato al suo libro, il suo nuovo libro dedicato ai padrini dell'Umbria. Lattanzi è stato già l'autore di un libro molto coraggioso e molto scomodo, dedicato alle infiltrazioni della mafia in Umbria, tra l'altro tema, quello della mafia in Umbria, a cui è dedicato il nuovo numero di Adesso, che trovate al Cenacolo San Marco e in giro per la città, in Curia, alla sala stampa della Curia, e, insomma, dove volete. Dedicato proprio alla mafia, quindi il passaggio ulteriore molto significativo di Claudio Lattanzi dalla mafia poi è stato alla mafia, quella magari con la M minuscola, ma che sicuramente pervade il nostro territorio molto, molto più che la criminalità organizzata. Il sistema di potere fatto di politica, cooperative e massoneria e quant'altro, proprio che governa appunto la regione Umbria. Dunque, adesso ascoltiamo l'intervista che abbiamo realizzato con Claudio Lattanzi e poi ci sentiremo invece una sintesi, una parte dell'incontro organizzato a Palazzo Gazzoli dal Movimento 5 Stelle, in cui appunto abbiamo parlato con Claudio Lattanzi di questo suo libro e di quello che c'è dietro. Questa puntata, come tutte quelle ormai da qualche settimana di Adesso in Onda, la potete anche vedere sul nostro sito www.radioadesso.it o su redeblu.org, sul blog di Adesso in Onda. Non è in sincrono in realtà, quindi quello che vedete è leggermente diverso, è una sintesi diversa rispetto a quella che potete ascoltare. L'intervista c'è sempre, ma potrete anche vedere l'intervento integrale, il video integrale dell'intervento, di cui invece in radio vi proponiamo soltanto una mezz'oretta, insomma il tempo che abbiamo a disposizione ovviamente nella nostra trasmissione. Quindi io vi lascio con Claudio Lattanzi e poi la nostra intervista e poi l'intervista che invece abbiamo fatto proprio sul palco, diciamo così, di Palazzo Gazzoli. Claudio Lattanzi, dopo la mafia in Umbria, i padrini. Chi sono i padrini?
Ai padrini sono un termine col quale possiamo indicare quel gota, quella nomenclatura che ha da sempre in mano la regione dell'Umbria e le sue sorti, ovvero un gruppo che fa riferimento politicamente all'ex PC, Partito Comunista, oggi PD, con una continuità nei quadri dirigenti che ha pochi riscontri in altre regioni, anche in altre zone del mondo per quanto riguarda la continuità, il continuismo del gruppo dirigente, in una saldatura, in un cortocircuito con importanti settori dell'economia in primis, in particolare con quella che è la galassia rossa delle cooperative, della Lega delle Cooperative, che è da sempre afferente all'area di questo partito. E poi accanto a questo asse principale ci sono delle connessioni importanti anche con altri ambiti economici rilevanti della regione, come quelli che provenendo dall'industria del cemento controllano gran parte dell'informazione della nostra Umbria e anche delle connessioni, diciamo, spurie con settori dell'opposizione. Non è un caso, non è un mistero per nessuno che in questa regione il centrodestra abbia un profilo estremamente basso nel combattere questo regime, tra virgolette, e non è neanche un caso che alcuni, anzi non molti, ma pochi esponenti del centrodestra che hanno inteso ipotizzare e impostare la propria attività politica sul fronte dello scontro diretto alla sinistra siano stati marginalizzati all'interno delle stesse file del PDL.
Quindi non c'è un conflitto politico, un conflitto sociale, questa mafia che comprende massoneria, chiesa, politica, economia, banche, ha qualcuno che si oppone? C'è una qualche forza che può in qualche modo intaccare questo sistema?
Ma se c'è, diciamo che finora non ha mostrato la sua forza, non l'ha mostrata in maniera convincente. Sicuramente questo fenomeno del grillismo del Movimento 5 Stelle è un fenomeno nuovo, che io non vedo molto caratterizzato ancora, ma probabilmente è solo una procedura d'inizio da mettere a fuoco. Non lo vedo caratterizzato in funzione anticasta, in funzione antisistema in Umbria. Sembra un movimento che è molto caratterizzato su tematiche nazionali, ma che probabilmente potrebbe invece trovare la propria ragion d'essere, la propria vocazione politica anche in un'azione interna politicamente ai confini regionali, mettendo a fuoco queste dinamiche, capendo quali sono veramente gli elementi che contraddistinguono il potere umbro e ritagliandosi un ambito di consenso anche superiore a quello già ragguardevole ottenuto in questa consultazione del febbraio scorso, combattendo o comunque proponendo un'alternativa rispetto a questo schema di potere.
Il ruolo della magistratura in indagini che tu hai raccolto nel libro, a volte ai limiti della legalità, a volte totalmente al di fuori della legalità.
Ma il ruolo della magistratura è un ruolo che negli ultimi anni ha subito un'accelerazione per quanto riguarda il tentativo di sanzionare questo funzionamento di abusi d'ufficio, di gestione della pubblica amministrazione piegata a interessi clientelari. Non va sottovalutato che nel momento in cui noi parliamo, cioè in questi mesi, sono ormai in piedi molte inchieste delicate che riguardano soprattutto gli inquinamenti partitocratici della pubblica amministrazione umbra e c'è una parte importante del gota della regione, in particolare del Partito Democratico, che è sotto inchiesta per reati molto gravi che riguardano appunto, diciamo il tentativo ipotizzato dalle procure di subordinare il funzionamento della macchina amministrativa a interessi di parte, a interessi dei partiti e dei clan che fanno capo in Umbria ai partiti.
Io sono Arnaldo Casali, sono un giornalista. Scrivo su un giornale locale e, come la maggior parte dei giornalisti locali, il pezzo più scomodo e pericoloso che posso fare per il sistema è su una strada dove magari crescono delle erbacce. Difficile che si vada molto più in alto, perché di solito, insomma, non è che ti censurano i direttori, non, semplicemente non te lo fanno scrivere, cioè, ma ci sarebbe questa notizia, vabbè, adesso vediamo, insomma. Non c'è quindi forse da stupirsi che il tema di cui parla Claudio nel libro, tra l'altro il libro che segue La mafia in Umbria, della mafia in Umbria, non so quanti di voi lo sanno, insomma, io quando l'ho scoperto che la mafia c'era in Umbria sono rimasto piuttosto scioccato, proprio perché i giornali non ne parlano, non ne parlano per niente, quasi nulle sono le inchieste sulla mafia, sulle infiltrazioni della mafia. Di solito sui giornali si pubblicano le notizie che vengono dalla magistratura, cioè c'è un'indagine in corso, si riporta l'indagine e qualche volta neanche quella, dipende quanto è scomoda quell'indagine, no? Spesso anche l'indagine, magari facciamo un taglio basso, no? Ma che si faccia un'inchiesta è abbastanza difficile, tra l'altro è anche abbastanza paradossale, perché non so se lo sapete, ma la Digos legge tutti i giornali e spesso prende ispirazione da quello che scrivono i giornali. Forse proprio per questo la stampa è così pericolosa, perché la polizia si serve della stampa per fare le sue indagini. Il problema è che la stampa raramente lo fa e fa il contrario, quindi è la stampa che invece prende ispirazione dalla magistratura, quindi per questo le cose è difficile che vengano fuori. Claudio Lattanzi, appunto, ha pubblicato un libro un paio d'anni fa, giusto, che era proprio dedicato alla mafia in Umbria. La mafia in Umbria, che poi l'approfondiremo, non è soltanto la criminalità organizzata, nel senso che poi la mafia, sapete, è anche fatta di omertà, è fatta di connivenze, no? Quindi in realtà, certo, c'è un consigliere comunale che ho intervistato, mi aveva detto: ma c'è la mafia con la M maiuscola, come dire, c'è la mafia con la M minuscola, cioè quella mafia che non è illegale, di fatto fa cose illegali o pare legali, ma che segue le stesse logiche della mafia, cioè anche le clientele, anche il fatto di dover essere in qualche modo associati a un sistema se si vuole anche semplicemente trovare lavoro, sono e sicuramente fa parte di un sistema che magari non è legato direttamente alla criminalità organizzata, ma è un sistema mafioso. Tra l'altro, comunque, è chiaro che là dove non c'è la trasparenza e dove non c'è la legalità, anche la criminalità, quella vera, si infiltra più facilmente. Quindi non è un caso, credo, che dopo la mafia in Umbria, che la Dottanzi ha scritto I padrini dell'Umbria, che appunto non parla solo della mafia, quella che spara o quella che spaccia la droga, ma di tutto il sistema di potere che governa l'Umbria e che è fatto da tante componenti. La prima domanda che vorrei fare, poi le domande che farete voi, perché questo appunto è un incontro tra voi e lui, insomma io sono qui soltanto a moderare un po', però sicuramente la prima domanda che da giornalista mi viene da farti è: come hai fatto a... Perché credo poi prima di te di fatto nessuno l'aveva fatto. Tiziano Taddeo, che presenta, ha fatto una trasmissione in televisione, una delle poche approfondimenti su questo argomento, ma è un tema su cui veramente c'è la mafia vera, nel senso che c'è un silenzio assordante.
Sì, intanto grazie alla presentazione e buonasera a tutti, grazie dell'invito. Chiedi come ho fatto a fare questa inchiesta? Beh, intanto diciamo con una buona dose di curiosità, e poi per quanto riguarda le modalità, diciamo, tecniche con le quali è venuto avanti questo lavoro, sicuramente sono state consultate molte fonti, a iniziare da quelle giudiziarie. Le fonti giudiziarie in questo lavoro sono importanti. C'è stato un politico autorevole della regione Umbria, tra l'altro un ternano potente, che mi ha definito un po' il travaglio dei poveri, no? Perché io ho fatto un ricorso abbastanza frequente nel libro a delle intercettazioni telefoniche relative a delle indagini importanti, ad esempio Sanitopoli, ad esempio quelle inchieste che hanno preso ad oggetto il sistema di potere di Foligno. Parlo un attimo ad esempio di questo materiale giudiziario, le intercettazioni telefoniche, perché sono importanti. È chiaro che in un'ottica garantista le intercettazioni telefoniche sono un pezzo del lavoro di un magistrato, quindi qualcosa di estremamente parziale che magari non reggerà neanche alla prova dei fatti in un tribunale. Io ho ritenuto importante invece utilizzarne una parte, perché danno l'idea di come questa cupola di potere vera e propria che occupa da tantissimi anni la regione dell'Umbria, questa nomenclatura rossa con striature sfumature di altri colori connessa a potentati economici, considera la cosa pubblica. La cosa pubblica la considera una cosa propria. Se voi leggete le intercettazioni telefoniche, non tanto sul caso di Gubbio, no, del caso Coracci, ma a me ha colpito particolarmente l'indagine sul sistema di potere di Foligno e di Terni, e quindi vedete quello che si dicono questi politici al telefono, nelle intercettazioni ambientali, considerano la cosa pubblica, la res pubblica, un apparato enorme da piegare sistematicamente agli interessi partitocratici dei propri clan elettorali.
Cosa pubblica diventa cosa nostra,
diventa una cosa propria, una cosa loro. Per quanto riguarda, ad esempio, posso dire la capacità di, la volontà di addomesticare bilanci di enti pubblici, pilotare le assunzioni, falsificare i concorsi pubblici, mettere gli amici degli amici nelle condizioni di avere dei trasferimenti vicino a casa. Ecco, queste cose da un punto di vista della civiltà giuridica dobbiamo considerarle in maniera molto parziale, dal punto di vista della percezione sociale e politica danno un quadro importante, secondo me significativo. Poi chiaramente il materiale è un materiale anche giornalistico, un materiale molto legato alle visure camerali, agli accertamenti nelle camere di commercio per vedere gli intrecci societari. Tra l'altro viene fuori una cosa singolare tra le tantissime cose che sono state documentate, che un personaggio molto discusso della cupola affaristico-politica umbra come Leonardo Giombini, che venne indagato, il costruttore di Perugia, che venne indagato per l'operazione Colle Strada, è socio a Foligno, guarda caso, del marito di Maria Rita Lorenzetti in una società che si occupa di parcheggi. Ecco, le visure camerali, il lavoro sulle documentazioni societarie danno dei risultati interessanti, perché poi spesso, siccome qui c'è un clima di impunità totale, cioè, si vedono subito le cose, nessuno pensa che qualcuno vada a vederle, quindi le partecipazioni societarie, gli scambi di società alla fine si trovano
e spacciati,
sì, perché c'è un clima proprio di impunità totale, capito? C'è poi lo vediamo in questi giorni, se noi vediamo la reazione sdegnata che c'è avuto la governatrice dell'Umbria Maria Rita Catiuscia Marini l'altro ieri alle critiche che gli ha fatto il coordinatore della Nazionale della CISL Bonanni. C'è stata un'insurrezione da parte sua, perché la CISL si è permessa di dire che il modello economico dell'Umbria è un modello carente sotto il profilo della creazione della ricchezza e soprattutto dello spazio che l'economia privata ha in questo sovradimensionamento, in questa elefantiasi della struttura pubblica. Ha reagito come se fosse stato commesso un reato di lesa maestà. Ecco, la costruzione del sistema Umbria, del sistema dei padrini, c'ha una grande saldatura tra economia e politica, ma c'ha anche una grandissima arroganza per quanto riguarda quelle poche persone che in qualche contesto osano alzare la voce.
Tu, da questo punto di vista, in questi due lavori che hai fatto e questo in cui sei andato proprio a toccare le istituzioni, anche hai avuto pressioni o eri stato già macchiato in qualche modo?
Sì, no, io ho avuto pressioni, però non è una cosa importante, non è una cosa, secondo me, rilevante. La cosa che veramente mi colpisce a livello personale, invece, sono le reazioni che vedo adesso, proprio in questi giorni successivi alla pubblicazione del libro. Cioè, ricevo, ad esempio, delle mail, delle comunicazioni da parte di persone che neanche conosco, e che esprimono apprezzamento, interesse per questo lavoro, però, ad esempio, mi è capitato molto spesso di sentirmi chiedere, ma tu fai questa cosa, ma chi c'hai dietro, chi ti protegge, qual è il disegno politico che sovrintende, cioè che succederà adesso, politicamente che succede, cioè questo fatto che in Umbria un giornalista faccia un'inchiesta viene visto come qualcosa di anomalo, mentalmente quasi inconcepibile, e secondo me questa alla fine è un pezzetto diciamo, è proprio la chiusura culturale a un'inchiesta giudiziaria, politica, sociologica, economica che sta qui. Questa cosa a me colpisce moltissimo, devo dire.
Beh, questo se succede, perché evidentemente poi è anche vero che è di fatto quando un giornale fa un'inchiesta pesante, appunto capita raramente che un mezzo di comunicazione si prenda di petto un potente o un sistema di potere. Quando lo fa, spesso è vero che ci sono dietro poi degli interessi politici magari. Quindi effettivamente il fatto che ti dicano questo ci dà la misura di quanto poco si faccia inchiesta proprio per fare verità sulle cose. Ma è significativo anche il fatto che ti abbiano detto il travaglio dei poveri, perché poi considerando appunto che in Umbria il sistema di potere sicuramente è di colore ben diverso da quello che è il nemico numero uno di travaglio, diciamo, quindi è significativo il fatto che poi quando un giornalista faccia inchiesta, a quel punto comunque a qualunque tipo di potere attacchi, ecco, ad alti livelli forse diventa un colore solo, perché poi ci sono, immagino, delle connivenze anche tra i poteri forti che... In Umbria, ecco, da questo punto di vista, c'è una lotta di potere o c'è comunque alla fine un legame anche tra presunti rivali, non dico solo a livello politico, dico proprio anche come poteri, quelli di cui parli, la massoneria, la politica, l'economia, la chiesa, ci sono delle lotte di potere o di fatto c'è un'alleanza?
Allora, io descriverei quella che, diciamo, emerge come struttura di potere dell'Umbria. Questo libro parte da un assunto, da una idea. Questa idea è l'idea che ho io, ma che hanno molti cittadini umbri che vivono nella loro regione in maniera consapevole, cioè avendo un po' capito quali sono i meccanismi che sovrintendono al funzionamento dell'Umbria. In grossa analisi, diciamo, io direi che qui c'è la percezione di una società duale, una società spaccata in due. C'è un nucleo neanche troppo ristretto di persone che stanno dentro al sistema, di persone, di aziende, di società, che formano un'area di privilegio. Poi c'è una parte che sta fuori, che sono le persone che non hanno padrini, non hanno protettori, e che sono dei cittadini di serie B. Quindi il libro analizza i meccanismi del consenso, cioè i meccanismi attraverso i quali, dal punto di vista economico e politico, la casta che governa da sempre l'Umbria ha utilizzato e continua a utilizzare varie forme per trasformare le risorse pubbliche, cioè i soldi delle tasse, in consenso, cioè in voti. La macchina del consenso. Questo libro è dedicato poi a uno studio, diciamo, anatomico a come funziona la macchina del consenso in Umbria. Allora, ci sono due grandi livelli di studio e di analisi di questo meccanismo clientelare, cioè di trasformare i soldi di tutti in voti per qualcuno e in privilegi per una società dentro la società. Il primo livello è questa caratteristica tipicamente umbra che dicevamo prima, della elefantiasi della sfera pubblica. Noi sappiamo che la regione dell'Umbria ha una dimensione della struttura dell'impiego pubblico da cui dipendono 51.000 posti di lavoro. Abbiamo nell'elenco, nel libro c'è un elenco importante di quella che è appunto la struttura amministrativa, quindi enti pubblici, queste ASL che vengono riformate in maniera, cioè, che oggi si cerca di riformare ma che in realtà non sono riformate, questa quantità di consorzi, di enti inutili, di enti di secondo grado, le comunità montane. Allora, tutto questo aggregato è quello che fa riferimento alla politica, ovvero questa struttura gigantesca serve a due cose, serve come stipendifici, cioè serve per dare posti di lavoro a persone che hanno la tessera del partito, cioè del PC, PD, SPD, ma servono anche a un altro meccanismo, che è la gestione dei soldi, la gestione degli appalti. Questo aspetto è una cosa che un po' viene trascurata. Cioè, tutti sappiamo che la struttura pubblica umbra funzionerebbe anche bene con una quantità di dipendenti molto più bassa. Quello che sfugge un pochino è però il meccanismo degli appalti legati al funzionamento degli enti pubblici, perché noi sappiamo che l'ente pubblico vero e proprio, cioè il comune, la regione, la provincia, per una serie di normative nazionali ed europee, ha l'obbligo, nel momento in cui concede un appalto oltre una certa soglia minima, di indire una gara pubblica. Questo obbligo di legge non esiste per quegli enti di secondo grado, i consorzi, le comunità montane, che possono affidare i lavori a trattativa privata, cioè in maniera discrezionale. E questo è uno elemento, se guardiamo i dati, anche contenuti nel libro, un elemento propulsivo del consenso, perché è lo strumento attraverso il quale i soldi passano dal pubblico alle aziende amiche, alle aziende private, che spesso sono cooperative. Quindi il primo livello è il livello di questa occupazione militare della sfera pubblica. Le intercettazioni servono a capire come loro concepiscono questa cosa, perché se voi vedete quello che dicono i consiglieri regionali alle spalle del sindaco Mismetti, prendendolo a parolacce, ricattandolo per mettere dentro le persone, per falsificare i bilanci del mattatoio, come funziona il sistema delle cooperative a Terni con la CTL, con personaggi che hanno fatto tutta la carriera dentro il Partito Comunista, eccetera, vi rendete conto di cosa c'è dietro il sipario del teatro. Il secondo livello è il rapporto incestuoso, il rapporto patologico che esiste in Umbria tra le cooperative rosse, cioè la Lega delle Cooperative, e il Partito Comunista, cioè il PD. E qui apriamo un fronte che è un fronte che si alimenta di molte cose, si alimenta intanto di un'analisi sul ruolo straordinario che le cooperative hanno nel tessuto economico dell'Umbria, 20.000 occupati. Se voi vedete l'elenco delle aziende che sono ai livelli più alti per fatturato, la Coop Centro Italia e la PAC 2000A, entrambe associate alla Lega delle Cooperative, sono sopra la ThyssenKrupp. Ma soprattutto quello che colpisce è l'osmosi tra i gruppi dirigenti del partito. Io quando dico partito intendo il PC, PDS, DS, PD e la Lega delle Cooperative. Cioè, se uno va a analizzare territorio per territorio il legame che esiste tra questo mondo politico e la galassia dell'economia rossa, capisce che i personaggi che stanno ai vertici della politica sono quelli che prima stavano ai vertici della cooperativa e così via. L'esempio più lampante ce l'abbiamo avuto nel 2007 con la governatrice Marini, che quando ha perso il posto da sindaco al comune di Todi è stata nominata direttrice della Lega delle Coop dell'Umbria, posto per il quale è ancora oggi in aspettativa, e il fatto che tutti i presidenti delle Coop, della Lega delle Coop dell'Umbria erano tradizionalmente negli anni 80 e negli anni 90 i segretari uscenti del Partito Comunista della Federazione di Perugia. Allora, questa
Il
cosa.
Cattermi, presidente della cooperativa che hai citato, è stato consigliere comunale con il
Sandro
PC,
Corsi,
eccetera.
esatto. Allora, questa cosa poi è una valutazione, cioè è un fatto biografico, no? Ma noi, quando io ho analizzato due questioni relative alle coop, la grande distribuzione e i servizi sociali, cioè diciamo, la delega, la esternalizzazione dei servizi sociali che fanno i comuni e le ASL alla Lega delle Cooperative. Allora, qui vediamo proprio come questo meccanismo diventa una struttura di potere. Perché? Ad esempio, noi sappiamo che la sommatoria tra la CONAD e la Coop, entrambe aderenti alla Lega delle Cooperative, comporta per alcune categorie merceologiche, per alcune superfici commerciali nella grande distribuzione, un monopolio delle fette di mercato superiore addirittura al 60%. Quindi, qui è spiegato attraverso quali collateralismi tra la politica e l'economia le Coop hanno preso il monopolio dei grandi supermercati. Cioè, adesso non vorrei entrare troppo nel dettaglio, però magari se a qualcuno interessa ne parliamo. L'altra questione è i servizi sociali. Oggi che c'è la crisi economica così forte, la Lega delle Coop non è più forte, più potente nel campo dell'edilizia e delle costruzioni. È fortissima nel campo dei servizi sociali. Noi abbiamo assistito in Umbria a una delle più grandi privatizzazioni degli ultimi decenni, forse superiore per valori economici alla privatizzazione delle acciaierie, che è stata l'esternalizzazione dei servizi sociali a queste cooperative. Allora, io ho cercato di descrivere un po' il macrosistema, cioè come funziona l'Umbria. E poi ho fatto un'analisi territorio per territorio, quello che ho chiamato esempi di feudi. Allora, negli esempi di feudi c'è un elemento ricorrente, ad esempio sul Trasimeno c'è questa lobby fortissima che è la lobby della Creditumbria, della Banca del Credito Cooperativo dell'Umbria, che è collegata direttamente alla politica attraverso quello che è stato per 22 anni il presidente della banca e che oggi è l'assessore regionale alla sanità Tomassoni. Quindi ci sono delle specificità di potere delle lobby che controllano i territori, ma l'elemento ricorrente in tutti i territori per davvero è questo rapporto spurio che esiste tra i comuni e le cooperative. Perché ci sono varie sigle che ricorrono e che sono monopoliste dell'assistenza agli anziani, del verde pubblico, dei parcheggi in tutti i comuni. Tutti i soggetti che tirano le fila delle cooperative sono persone legate a doppio filo al partito e quindi. Sono appalti che vanno avanti da anni perché in Umbria c'è una legislazione a favore delle cooperative che è stata costruita sull'abito e gli interessi della casta. Ad esempio, questa normativa non impedisce a una cooperativa, come succede a Gubbio, come succede a Terni, a Orvieto, a Foligno, a Perugia, di avere per anni e anni lo stesso appalto da parte dello stesso ente pubblico. Allora voi capite bene che in una realtà come Foligno Orvieto, in cui ci sono 60.000 persone, 20.000 abitanti, e quando ci sono le elezioni politiche, le elezioni amministrative, 200-300 voti fanno la differenza, queste cooperative sono elementi di conservazione di un sistema di privilegio, che è un sistema di privilegio in cui tutti perdono, tranne che quella piccola nomenclatura che è inamovibile. Su questo magari, diciamo, su come funziona il sistema cooperativo in Umbria, ci sarebbe anche da approfondire.
Approfondire. Tra l'altro, tu dicevi alcuni appalti non richiedono concorso, altri lo richiedono, ma spesso anche quelli che lo richiedono vengono fatti in modo quantomeno discutibile. Cioè, a Terni abbiamo un caso molto clamoroso di cui si parla da anni, insomma, dell'appalto per tutta la rete museale e teatrale, quindi di fatto di tutto il polo culturale. È stato fatto un regolare concorso in cui c'era un solo concorrente, anzi ce n'era un altro, però è stato, guarda caso, sorteggiato e squalificato perché non possedeva i requisiti. Bando regolarissimo, un solo concorrente, chi ha vinto? Ha vinto quello, strano. No, io volevo, tra l'altro, prima anche quando l'hai detto, chi c'è dietro, chi ti spinge, no? Mi ha fatto pensare, perché appunto oggi siamo qui come meetup del Movimento 5 Stelle e penso che qualsiasi attivista del Movimento 5 Stelle si è sentito dire anche molto spesso: ma chi c'è dietro Grillo? Ma chi c'è dietro di voi? Ma di chi state facendo gli interessi? Perché ormai è diventato, no? Impensabile che ci sia qualcuno che si occupa, esatto, semplicemente del bene comune, della giustizia, no? Che magari possa anche rinunciare a dei potenziali privilegi come quello dei parlamentari del Movimento 5 Stelle che si sono tagliati lo stipendio per in nome di un ideale. Cioè, sembra che poi, ecco, un partito che si è formato proprio su grandi ideali, tutto sommato, che ha fatto leva, che ha raccolto poi così tanti consensi proprio perché aveva tanti militanti che sostenevano, almeno credo in origine, no, un ideale forte, ci siamo ridotti adesso al punto che se uno ha un ideale, anche uno dell'ideale, non è più credibile, perché gli ideali ovviamente non esistono più. Volevo proprio che anche qualcuno del movimento facesse qualche domanda, o anche eccoci, vai.
Mi permetto di intervenire perché trattengo a stento il mio entusiasmo per questo video. Devo dire che le cose che il signore, il dottore, il giornalista, non so come posso chiamarti con precisione perché non ti conosco, è riuscito a mettere per iscritto sono le stesse cose che la gente che vive in Umbria, a Terni, percepiva, non neppure vagamente, però le percepiva, le sentiva, però che non sono mai state messe in fila e in ordine e chiaramente nero su bianco. Hai fatto un'opera grandiosa. Sto libro, secondo me, dovrebbe essere diffuso anche a spese nostre affinché la gente apra gli occhi e capisca che l'arroganza del potere non ha un colore specifico. Quando il potere è arrogante, quando il potere si dimentica della gente, finisce sempre così, sia che sia rosso, sia che sia di qualsiasi altro colore. E se la politica, la loro arroganza.
Comunque è notizia adesso. Come sapete, si è dimesso Bersani, sembrerebbe che hanno deciso di nominare un nuovo segretario Berlinguer. Enrico Berlinguer è una scelta di cui sono molto convinti.
L'esempio del Corriere dell'Umbria è un esempio importante, illuminante. Il Corriere dell'Umbria era, anche questo è passato di mano agli Angelucci da pochi giorni, era diciamo della famiglia dei Barbetti di Gubbio, dei Cementieri. Tra l'altro qui abbiamo un po' un esempio di berlusconismo dilagante in Umbria di cui non parla nessuno, per cui su 4 giornali 3 appartengono ai Cementieri, gente, insomma, imprenditori legati al ciclo delle 3C, costruttori, cavatori e cementieri, che controllano una fetta enorme dell'informazione nella regione, non solo i giornali ma anche le televisioni, anche i siti internet. Questa è una questione democratica allarmante, secondo me, di cui non parla nessuno, come non parla nessuno dell'osmosi tra il management del partito e le cooperative. Cioè, questi sono i grandi temi rimossi. Allora, il discorso del Corriere dell'Umbria indica, è la cartina di tornasole di questo inciucio sotterraneo che esiste tra la destra e la sinistra in Umbria, perché l'amministratore del Corriere, sappiamo, è Rocco Girlanda, l'uomo di riferimento in Umbria di Denis Verdini. Tra l'altro, l'amministratrice del Corriere, la signora Barbetti, è indagata per finanziamento illecito, per aver ricevuto dei soldi da parte di Denis Verdini. E il Corriere dell'Umbria, stranamente, è un giornale che non è schierato contro la sinistra. Quindi le banche sono importanti. Io invito anche a approfondire quel tema della scalata da parte delle coop alla BPS, perché quello è stato il tentativo di normalizzare non solo una banca, ma una banca che appartiene agli Umbri, perché la banca di Spoleto è controllata dalla Spoleto Crediti e Servizi, che è una cooperativa che ha migliaia di soci e è ancora, non so per quanto, nelle mani degli Umbri in qualche modo. Quindi è importante il discorso, ma è importante perché ci richiama questo inciucio, questa commistione sulla quale io mi sono soffermato anche vedendo gli affari privati di alcuni uomini del PDL umbro, inciucio tra la destra e la sinistra, che qui c'è, ci sarebbe da approfondire molto, possiamo parlarne.
Tra l'altro, a proposito di inciucio da destra e sinistra, è significativo che Angelucci, prima di comprare il Corriere, aveva due giornali, uno di destra e uno di sinistra, no? Perché c'aveva uno Libero e c'aveva il Riformista, cioè due giornali agli antipodi con lo stesso proprietario, Libero e Riformista. Questo penso che ci illumina.
Tra il clientelismo, no? Quello che lei ha chiamato la mafia rossa, diciamo, chiamiamolo il clientelismo, il sistema paramafioso dell'Umbria e la mafia vera e propria, che dire, questo è un sistema talmente chiuso, talmente autoreferenziale, che probabilmente un certo tipo di malavita non riesce neanche a penetrare, perché è veramente tutto bloccato. Poi dopo ci sono gli spiragli, come diceva Arnaldo, rispetto a certi appalti, lì veramente si apre un po' un altro scenario. Altra questione relativa alla malavita è invece il riciclaggio, che non ha finalità così evolute da un punto di vista del finanziario come abbiamo visto a Ponte San Giovanni, è quello con cui si ha a che fare nelle città come Terni. Cioè il riciclaggio di soldi che serve al piccolo criminale a cambiare vita, a cambiare città e a mettere in circolo dei soldi che sono quasi sempre il provento dello spaccio o del narcotraffico. Non so, se vogliamo parlare di questa cosa posso fare degli esempi per capire come funziona. Dunque, io faccio un esempio che mi è stato fatto in maniera molto chiara da un ufficiale della Guardia di Finanza. L'esempio è questo: c'è uno spacciatore di Palermo che ha dei soldi fatti con la droga, chiaramente sono dei soldi al nero, lui non è che ha fatto le fatture vendendo la droga, quindi sono dei soldi che non può giustificare in nessun modo, né può comprarci una casa, né può comprarci un'attività commerciale, quindi quei soldi sono i soldi da riciclare. Allora, che significa riciclare i soldi? Riciclare i soldi significa dare una copertura, una giustificazione contabile in un bilancio di azienda a dei soldi che già esistono, tu già ce li hai, ma non puoi giustificarli di fronte al fisco, di fronte alla Guardia di Finanza. Mettiamo che questo mafioso con la famiglia, questo malavitoso, viene a Terni e ha 400.000 euro in nero. Che succede? Succede che apre un'attività commerciale. Queste attività commerciali sono tutte quelle in cui, per motivi che adesso vedremo, deve esserci un giro di soldi molto veloce, molto numeroso, quindi saranno pizzerie, ristoranti, bar, sale giochi, con vendita di frutta e verdura. Perché? Qual è l'obiettivo del commerciante che ricicla i soldi? Compro oro. Il commerciante che ricicla i soldi ha una necessità che è esattamente opposta a quello a chi fa l'evasore fiscale. Cioè l'evasore fiscale ha l'esigenza di avere degli scontrini inferiori rispetto al livello delle vendite per pagare meno tasse. Il riciclatore di soldi no, esattamente il contrario. Questi battono tanti scontrini a fine serata, perché spesso voi vedete che so delle attività commerciali in zone sfigate, marginali della periferia, che per qualche motivo rimangono aperte un certo numero di anni. Allora, qual è il meccanismo contabile e economico? È questo. Io ho 400.000 euro sotto il materasso, non li posso utilizzare. Apro una pizzeria attraverso un prestanome che spesso è un parente, e presento col commercialista, che spesso è compiacente, aiuta questa operazione, un primo bilancio, un bilancio d'esercizio del primo anno d'attività. Mettiamo che questa pizzeria ha guadagnato 20.000 euro per davvero, ha fatto utili per 20.000 euro. Io faccio un bilancio falso in cui faccio risultare che i proventi, gli utili d'impresa, sono stati 30.000 euro. Quindi che ho fatto? Io il primo anno in cui ho gestito la pizzeria, ancorché in perdita, posso dimostrare che ho guadagnato 30.000 euro, quindi non c'ho più sotto il letto 400.000 euro in nero, ma ce l'ho 390.000, perché 10.000 mi sono derivati dal provento dell'attività d'impresa. Questo meccanismo va avanti per tutti gli anni in cui te non c'hai la copertura contabile su tutti i soldi che c'hai già da parte. Alla fine che succede? Succede che tu chiudi, no? A un certo punto questi scompaiono, spesso scompaiono con l'incendio. L'incendio è il tentativo di fare la truffa alla compagnia assicurativa per recuperare quei soldi che comunque hai speso, anche se l'impresa la gestivi in perdita e non te ne fregava niente, perché comunque ha pagato il pizzettaio, ha pagato l'affitto, no? Quindi la truffa all'assicurazione serve per recuperare il costo di impresa di un'azienda che poteva anche non fare utili. E spesso, cioè, ci sono tantissime indagini a Città di Castello, a Terni, di attività che all'improvviso hanno preso fuoco e poi hanno chiuso e non hanno mai riaperto. È piena l'Umbria di questo. Questo è un riciclaggio di tipo più basso, più pervasivo, ma di tipo commerciale. E chiaramente è terribile, perché se tu c'hai la pizzeria di uno di Terni che si è fatto il mutuo e paga 1000 euro al mese per gestire l'attività e pagare la banca e magari mantiene la famiglia, e accanto c'hai uno che anche se fa zero utili la pizzeria la tiene aperta uguale, è chiaro che questo distrugge l'economia, distrugge e altera la concorrenza e anche la vita delle famiglie.
Mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato, io ho trovato l'invasor. Partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir.
Partigiano, portami via, che mi sento di morir.
Se io muoio, do partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Seppellire sulla montagna,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Seppellire sulla montagna sotto l'ombra d'un bel fior.
Seppellire sulla montagna sotto l'ombra d'un bel fior.
E le genti che passeranno,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. Questo fiore del partigiano,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Questo fiore del partigiano, morto per la libertà.